Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, buongiorno, buon pomeriggio e buona settimana qui su Radio Parma, Palla in Tribuna, il nostro primo appuntamento settimanale, in questo caso anche unico perché, come sapete, in occasione delle soste per le nazionali ci sentiamo solo il lunedì, poi torneremo la prossima settimana con la programmazione canonica dal lunedì al venerdì, sempre in diretta alle 14 circa qui su Radio Parma, per chi ci ascolta in diretta streaming sul nostro sito, sulla nostra app. Beh, per discutere ancora di questa sconfitta che per molti, così come il pareggio al debutto contro la Fiorentina, lascia un po' l'amaro in bocca per come è maturata, non sono certo io a dirlo adesso, lo ricorderete, lo sapete sicuramente, il Parma ha giocato tutta l'ultima parte di gara dal 77esimo in poi, compreso un ampio recupero senza portiere, con Del Prato in porta. Ci sono diversi episodi arbitrali che fanno discutere non poco i tifosi, che dividono anche gli stessi addetti ai lavori, molti così nelle trasmissioni nazionali, sulla stampa nazionale lo criticano, il signor Tremolada, parliamo di lui, il direttore di gara della partita appunto della San Paolo, ora Diego Armando Maradona. Per molti altri in ogni caso è promosso. Noi faremo il punto della situazione con i nostri ospiti, sentendo ancora i protagonisti di stampo crociato del match. Ricordo SMS e WhatsApp al numero che è il 333 920 0170. Partiamo subito con il servizio del TG Sport curato dal collega Marco Balestrazzi e poi di nuovo qui con i primi ospiti.
Juve Inter un gradino sopra tutti, Udinese rivelazione, Torino l'outside, Roma ma soprattutto Milan le delusioni, le neopromosse come Venezia all'ultimo posto. Le prime tre giornate di campionato hanno espresso solo qualche indizio sulle forze in campo, ma la classifica a inizio settembre è scritta sulla sabbia e il Parma ha raccolto 4 punti giocando sempre contro il pronostico. È nella parte sinistra della classifica. Si può dire che la squadra di Pecchia abbia espresso il calcio più brillante? Non è un'eresia. Il toro di Vanoli è stato più concreto, ma i crociati hanno sfoderato 3 primi tempi fantastici. Arrembanti con la Fiorentina, spettacolari nelle ripartenze con il Milan, padroni del campo al Maradona.
Il Parma deve mantenersi stretta alla categoria, lo dobbiamo fare con una squadra di giovanissimi, questo è un dato certo, mantenendo questa identità.
Rispetto ai primi 45 minuti il Parma però ha lasciato sul campo 5 punti su 9 nella ripresa. Tutte le reti sono state incassate nei secondi tempi. Il primo tema stagionale può essere quello dei cali nella seconda parte di gara. Le tre big affrontate finora avevano però più alternative e più qualità in rosa, fattori che pesano con i 5 cambi. Nelle reti incassate da Fiorentina e Napoli, inesperienza e ingenuità hanno avuto il loro peso. 2 fra gli episodi chiave che hanno indirizzato le partite sono legati a uscite spericolate del portiere. Tra i singoli spiccano le prestazioni di Bernabé e Bonny, Mane l'uomo gol, Koulibaly e Balog le sorprese, bene anche Som e Miaila, ma con un'autonomia di minuti ridotta, affidabili Cercati e Valeri. Cancellieri soprattutto, ma anche Almqvist, si sono rivelati ottimi rilievi. Suzuki merita un capitolo a parte, ha fatto tante cose buone, ma anche 2 errori che sono costati caro. Senza lo stop di Esteves avremmo visto probabilmente 3 formazioni iniziali identiche. La strategia di Pecchia sembra essere cambiata in Serie A. Novità negativa è l'incognita infortuni, una variabile che mette subito alla prova la rosa del Parma.
Palla in Tribuna.
Ed eccoci qui insieme, questo era il servizio del TG Sport curato da Marco Balestrazzi. Noi abbiamo già ospite in diretta Stefano Frigeri. Buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio a te Alberto, un saluto agli radioascoltatori.
Allora, prima di addentrarci un po' nella valutazione di questo match, quello contro il Napoli, con tutte le considerazioni del caso, appunto dalla prova strettamente tecnica e fisica dei crociati agli episodi che hanno coinvolto l'arbitro Tremolada, Stefano, leggiamo insieme una notizia che è arrivata proprio in questi minuti, che se vogliamo molto positiva per il Parma, testimonia anche un po' il buon lavoro che continua ad essere svolto anche e soprattutto per i giovani, ma non solo, parliamo dei nazionali, perché ora ci sono tutte le convocazioni, sono 8 i gialloblu convocati dalle rispettive selezioni in questa pausa del campionato, e parliamo di Balog, di Cercati, Di Manna, Di Miaila, Di Osorio e Suzuki e poi dei giovani Kowalski e Mikolajewski. Il tutto per amichevoli, Nations League, qualificazioni mondiali e Slovenia Nation Cup. Poi andremo nel dettaglio. Intanto la notizia dell'ultima ora era sacrosanta da riportare. 8, lo ripetiamo, i crociati convocati nelle varie nazionali e tra questi c'è anche questo Kowalski, classe 2005, che ha debuttato in campionato proprio a Napoli, molto 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 a sorpresa. Il tutti dentro di Pecchia, verrebbe da dire, vale anche quest'anno, peraltro è stato subito protagonista con un colpo di testa, una traversa, insomma non ha patito l'emozione per questo debutto che era tale a Napoli per tantissimi altri compagni di squadra. Poi torneremo su questo, Stefano. Intanto tu, diciamo a freddo, ti concentri di più sulla prova dei crociati o c'è qualche episodio, diciamo, che ti fa arrabbiare?
Allora, Alberto, hai messo sul carrello una quantità di carne da mettere al fuoco, per cui bisogna cominciare dall'inizio. Credo che tu mi voglia male e quindi questo non mi fa piacere, perché ripropormi questa domanda dopo che ho dovuto commentare a caldo la sconfitta dalla TV, la sconfitta del Napoli, e quando un po' tutti in studio stavamo assaporando la vittoria o quantomeno un possibile pareggio, non è una bella cosa. Quindi questo ti fa capire che ancora non l'ho digerita bene quella serata, soprattutto per delle decisioni, quelle arbitrali, a queste mi sto riferendo, che non sono state, secondo me, completamente serene da parte dell'arbitro Tremolada, che ha penalizzato notevolissimamente la partita e anche il risultato finale. La partita che è stata per noi già dall'inizio messa su un binario non felicissimo, perché l'infortunio di Valeri è stato quello, pochi lo hanno sottolineato, ma sono stato quello che sostanzialmente ha cambiato il programma delle sostituzioni di Pecchia, bruciando uno slot e quindi facendo sì che si arrivasse alla fine senza avere la possibilità di cambiare il portiere dopo una espulsione. E veniamo subito a questa, perché è di questo che si sta parlando.
Peraltro ricordiamo,
giorni,
Stefano, cambi uno forzato da un infortunio.
Al quinto esatto, minuto del primo tempo.
E invece degli episodi, ecco, stavi per dire, cos'è in particolare che non ti convince?
Beh, non mi convincono alcune situazioni, cioè alcuni cartellini che poteva dare alla squadra avversaria, ma su questo sono delle interpretazioni, l'arbitro può interpretare in un modo, noi dalla comoda postazione della poltrona in casa piuttosto che dalle poltrone in TV l'abbiamo commentato in maniera diversa. Diciamo che le due ammonizioni al portiere, è vero che lui era stato già richiamato per una perdita di tempo, però devo dire che al Tardini si vedono delle perdite di tempo che sono abissali e non succede mai nulla. La prima ammonizione a Suzuki avrebbe dovuto, diciamo, col senno di poi far pensare ad una attenzione in alcune situazioni di gioco che potevano poi portare ad un secondo cartellino e quindi all'espulsione. Sull'espulsione in sé per sé, onestamente, io ho riguardato, al di là dei fermo di immagini che sono delle bellissime fotografie, ma che non
danno il senso della dinamica, diciamo.
Non possono essere considerati valide soltanto perché è un'azione di gioco. Lui è entrato con larghissimo anticipo, ha preso il pallone e poi onestamente non si poteva fermare, tagliare una gamba o sparire, è rovinato addosso ad un giocatore che stava arrivando dalla parte opposta. Devo ringraziare, perché stavo andando a memoria in queste ultime ore, l'amico Luca Ampollini, che sui social ha riproposto un fallo di Higuain su Neumann o viceversa, dove l'interpretazione è stata completamente diversa.
Finale mondiale Argentina-Germania, poi vinta dalla Germania.
Chi vuole se la vada a rivedere su YouTube e quant'altro, lì è l'uscita di pugno da parte del portiere che poi è rovinato addosso a Higuain. Higuain in quell'occasione è stato sanzionato con una punizione contro e non a favore, come è stato fatto per noi.
Arbitro Rizzoli, italiano, peraltro.
Esattamente. sicuramente, ed è stato un arbitro, proprio gli arbitri italiani che noi in televisione la sera della partita abbiamo immediatamente contattato, ci hanno giustificato con una, giustificando fra le altre cose, scusa il gioco di parole, l'operato dell'arbitro con un gioco pericoloso da parte del nostro portiere, che peraltro lo ripeterò fino alla fine, io non l'ho giudicata allora in diretta un'azione irregolare, a furia di rivederla sono sempre più convinto che ha giocato in anticipo, è vero che ha giocato alto, però la gamba non era rivolta contro il giocatore e non poteva lui sparire nel momento dell'impatto, visto che arrivava in velocità. Quindi credo che questo sia stato alla fine uno dei se non il fatto che ha scatenato poi la situazione del punteggio, che è stata per noi molto, molto pesante e penalizzante, perché ovviamente mettere in porta un portiere che mai ha giocato in porta come il nostro capitano e subire l'attacco ovviamente a questo punto forsennato del Napoli ha fatto sì che noi andassimo prima in una situazione di pareggio e poi soccorso
con
un giocatore
anche...
che poteva essere già però ammonito o forse anche espulso in tempi non sospetti.
E infatti su questo, così terminiamo questo primo quadro, poi avremo anche Luca Ampollini al telefono, che insomma anche sui social è sempre seguito parecchio e parla proprio di diversi errori arbitrali, sentiremo la sua opinione. Insomma, c'è il doppio giallo a Suzuki che fa discutere sia per il primo che per il secondo giallo, ecco, diciamo così. Poi ci sono alcuni episodi non giudicati con lo stesso metro da parte dell'arbitro Tremolada, e uno, quello che citavi tu, riguarda Anguissà, che poi ha segnato un fallo su una ripartenza di Somma, peraltro applicato
un
più tardi,
un body check pesantissimo,
esatto,
sì.
Per Lobotka del Napoli. Oggi il pezzo di Sandro Piovani sulla Gazzetta di Parma riepiloga abbastanza bene tutto quello che è avvenuto, poi al di là dei giudizi di merito, ecco, quel metro di giudizio che non è stato uguale per tutti fa un po' ancora arrabbiare, nessun complotto per carità, fa un po' arrabbiare.
Sì, ma dovremmo anche metterci nell'ordine di idee che queste cose nel campionato di Serie A, l'anno scorso nel campionato di Serie B eravamo la squadra regina e forse qualche cosa in più c'è stato, diciamo, permesso dagli arbitri e dal mondo arbitrale. Qui siamo una, non dico una Cenerentola, ma siamo una neopromossa, nonostante il nostro curriculum vanti tantissimi trofei, tantissime posizioni nella massima serie. È ovvio che giocando a Napoli al Maradona contro il Napoli in vantaggio, già l'arbitro si era permesso di ammonire Conte, il quale si è scalmanato tutto il tempo con l'orologio in mano e poi per fortuna l'hanno rubato ad un altro giocatore, ma forse era da portare via lui, perché ci aveva veramente mortificato con questo continuo chiedere e piangere e chiedere di ricordarsi del tempo che passava.
Sì, anche qua forse qualche misura, qualche
ma
poteva
sì,
essere
in Serie
presa.
A dovremmo prepararci a questo, Alberto. Non ci sarà un giudizio univoco nel confronti del Parma quando affronteremo delle grandi, però se il Parma affronta con la spensieratezza, con la maturità, come ha fatto contro il Napoli, io credo che avremo delle grandi soddisfazioni. Abbiamo visto un bel gioco, specialmente nel primo tempo, poi era logico che ci fosse la ripresa con il ritorno del Napoli, che non poteva perdere e non voleva perdere al Maradona. Già abbiamo fatto una grandissima partita contro il Milan. Adesso ci aspetta forse l'esame di maturità, con 3-4 partite che sono, come si è detto allora, avevamo già detto che il Milan era la nostra portata, l'avevo detto io, e vediamo queste 3-4 partite dove sono tutte squadre che possono essere assolutamente alla nostra altezza, se non dietro, beh, lì dobbiamo avere veramente carattere.
Stefano, allora, beh, intanto ricordiamo per chiudere, poi lo riapriremo questo tema, che come giustamente sottolinea Sandro Piovani oggi sulla Gazzetta di Parma, l'arbitro signora Tremolada, quinta direzione in A in poco meno di un anno, insomma, forse ha peccato anche un po' di inesperienza. Poi leggerò anche tanti messaggi dei nostri ascoltatori sulle vicende arbitrali. Ecco, Stefano, provando a guardare un po' avanti, è vero, adesso il Parma ha delle sfide che insomma sulla carta riguardano dirette avversarie, c'è il rischio, dico più dell'universo dei tifosi che del gruppo di Pechia, che ha dimostrato di tenere tutti con i piedi a terra, c'è il rischio di dire: ma vabbè, adesso abbiamo fatto queste tre ottime partite con tre big, adesso è tutto facile, oppure no?
Beh, per quello che riguarda i leoni da tastiera che albergano sui social,
loro
e
lo diranno.
Sicuramente sì, la fortuna nostra è che intorno a Collecchio c'è una cappa che ha messo Pecchia e lo staff, e che porta tutti e che tiene tutti, come dicevi tu, con i piedi per terra. Per cui io chiuderei anche l'argomento Tremolada, perché ormai insomma è passato, e continuare a rivangare questa cosa. Abbiamo perso una partita con il Napoli, abbiamo giocato in maniera più che soddisfacente, abbiamo avuto degli innesti tipo Kowalski e delle situazioni che ci hanno fatto ben pensare per il futuro. Abbiamo adesso delle partite che sono ovviamente, come dicevo prima, la nostra portata. Bisogna rimanere coi piedi per terra, probabilmente ne perderemo anche qualcuna, perché vedi come il Genoa per esempio ha perso in casa, certo, e come altre situazioni sono state, vedi fra Monza e Fiorentina e quant'altro. La fortuna è che lo staff del Parma, soprattutto mister Pecchia, tiene tutti i giocatori sulla corda, tiene tutta alta la tensione, e fa in maniera tale che non ci siano né stravolgimenti in positivo, né tantomeno dei bagni di sconforto, ecco. Insomma, certo. Credo che l'unico bagno che fa fare ai nostri giocatori, oltre che il sudore in campo, sia quello dell'umiltà.
Eh sì, se questo un po' l'ha dimostrato Pecchia, però è bene sottolineare e ricordare, giustamente tu citavi le prossime partite, la prossima è contro un Udinese che è tra le quattro squadre al momento in testa alla classifica, che non vuol dire che è in testa alla classifica, vuol dire che comunque è tra le quattro squadre che ha fatto più punti adesso, 7, come Inter, Juventus e Torino. Insomma, affrontiamo l'Udinese, ma non è certo tutto già scritto sulla carta, ecco, diciamo così. Peraltro lo dico anche a te, perché un'altra notizia è arrivata praticamente in tempo reale: si giocherà Parma-Udinese lunedì 16 settembre alle 18:30. Questa è la comunicazione che è arrivata sui propri canali ufficiali da parte della Lega Serie A, e dunque un primo posticipo per il Parma dopo queste partite al sabato. Lunedì alle 18:30 alla sera si giocherà Lazio-Hellas Verona, e poi via via tutte le altre che ricorderemo poi con il proseguo dei giorni. Quindi inizia lo spezzatino anche per il Parma. Stefano, al volo un'ultima domanda a proposito di singoli che hanno dimostrato buone cose. Abbiamo citato Suzuki, un po' il contrario per questi episodi discutibili. È chiaro che è un giocatore che deve rivedere qualcosa nei tempi, ma fa parte del suo bagaglio di poca esperienza che ancora
della sua età.
Esatto, è della sua età, però insomma ha fatto anche tante parate molto buone nelle prime due partite quantomeno, e poi a Napoli, quindi insomma tutto credo che si pareggia abbastanza. Ecco, ti citavo il tuo pupillo Bonnid, devo dire, e questo ragazzo Kowalski è messo dentro così davvero quasi clamorosamente.
Allora, Johan è assolutamente diventato un perno fisso di questa squadra. Quando lui esce sono convinto che la squadra perda qualche cosa, perché la sua capacità di proteggere il pallone, di dare vivacità, di non dare punti fermi di riferimento, siano assolutamente dei punti a favore della squadra crociata. Sta maturando giorno dopo giorno, e anche la tranquillità con cui ha battuto quel calcio di rigore guardando a destra e poi toccandola sulla sua parte sinistra lo sta a dimostrare. Io credo che abbiamo veramente un gioiellino in campo, ragazzo giovane, ragazzo con la testa sulle spalle, e mi fa molto molto piacere, perché io da sempre, da subito, da quando è arrivato qui, che aveva veramente 16 anni o 17 addirittura, o 16 addirittura, ho cominciato a seguirlo e siamo diventati, insomma sono diventato un suo fan, e mi ha fatto molto piacere che lui ricordasse questo periodo. Per il resto Kowalski è un altro dei giovani che evidentemente si mette in mostra molto bene durante gli allenamenti e che è stato portato in prima squadra da mister Pecchia. Contro il Napoli ha pagato un pochino forse di inesperienza, correndo un po' come faceva forse Bonny all'inizio, senza capo né coda, poi è stato spostato sulla sinistra dove era più facile poter ragionare, è quello, è la linea del Parma. Se tu ricordi, nell'ultimo intervento che abbiamo avuto proprio qui in radio, mi dicevi il Como ha comprato dei giocatori pronti e fatti, il Parma invece gioca sui giovani. È la nostra politica, noi continuiamo a farla, e devo dire che dal punto di vista del gioco e anche, come dicevi prima, poi dalle convocazioni che le nazionali vogliono riconoscere appunto alla squadra crociata, è una politica che a me piace molto personalmente. Ah, sì. Sul fatto degli 8 nazionali non voglio dilungarmi troppo perché siamo già stati tantissimo al telefono, ti lascio sicuramente alla polemica, io sono di un'altra idea, con qualche punto di sospeso, ma di un'altra idea rispetto ad Ampollini, il quale sarà assolutamente contrario a tutti queste convocazioni, perché ci portano via giocatori con dei voli transoceanici e probabilmente anche con dei rischi assolutamente possibili di infortuni. Però insomma, il fatto di avere 8 nazionali nelle varie squadre sta a testimoniare che l'operato dello staff del Parma, gli scout e quant'altro, insomma, è assolutamente più che positivo.
Ah sì, quello assolutamente.
Bisogna vedere da che parte lo vedi, insomma, se il bicchiere lo vedi mezzo pieno è di grande soddisfazione, perché averne 8 che vanno in giro, io preferisco averne 8 sperando che nessuno si faccia male, sperando che tutti facciano dei bei viaggi e che tornino tranquilli, piuttosto che avere una squadra che non è anche un nazionale. Mi farei qualche domanda, insomma.
Beh, ma credo anche che Pecchia vorrebbe averli, lui ogni tanto ha fatto qualche battuta, chiaramente battute restano tali, però ha detto, anch'io ogni tanto preferirei averli più con me, però è chiaro che c'è anche poi il piacere del giocatore a rispondere magari alla convocazione della sua nazionale. Fatto sta che sono 8, questo è un bel dato che arriva dopo una partita che lascia comunque indotte un pizzico di amarezza e un filo la toglie, dai. Stefano, grazie intanto di essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a voi, buona giornata e buona continuazione.
Grazie a Stefano Frigeri, nostra compagnia in diretta a Palle in Tribuna. Allora, sentiamo un po' di Pecchia dopo la gara. E poi la pubblicità, ci sentiremo dopo con altri ospiti e altri soprattutto messaggi da voi radioascoltatori.
Che cosa è mancato nel secondo tempo, soprattutto dal punto di vista della reazione all'espulsione del portiere?
Ma è mancato un portiere. È mancato il portiere, perché si può giocare anche in 10 e è mancato il portiere. Vedo tanti amici, ma è mancato il portiere.
Mister Dario Santoro, buonasera, Italia Media. Innanzitutto complimenti per questo 4-2-3-1 che ricorda tanto quello di Rafa Benitez, che era un maestro che è stato qua a Napoli. Questa sera il Parma da neopromossa ha espresso un gioco davvero incredibile, quindi complimenti per questo. Una domanda secca, le farà 5 sostituzioni tutte insieme, quindi da ora in poi già al 73esimo minuto?
Sì, io l'ho sempre fatta e di solito mi lascio sempre una, però io avevo perso già lo slot nel primo tempo e nella seconda parte io sapevo di poter rischiare qualcosa, però la partita c'era la spinta del Napoli, ma soprattutto nelle giocate di Quara, però riusciamo a mantenere botta perché il nostro portiere non aveva fatto grandi interventi. Detto questo, ho dovuto fare il doppio cambio per non trovarmi poi con un giocatore in difficoltà. Però sono stati grandi i miei sono stati grandi, insomma, poi anche in 10, anche con il portiere, noi all'ultimo potevamo pareggiare e non avremmo rubato nulla, per cui tutte le valutazioni che abbiamo commesso dell'ingenuità sul finale, a Del Prato lo devo istruire meglio, però complimenti miei grandissimi.
Buonasera. Per la prestazione, volevo chiederti questo, sicuramente avrei visto le partite del Napoli, le ultime, il fatto che loro giocano, il Napoli gioca con un centrocampo a due, siete ripartiti tante volte lì in mezzo al campo, avete trovato spesso delle praterie, ecco, forse lì potevate sfruttare nel primo tempo qualcosa in più lì per magari anche poter chiudere la partita, perché le occasioni, le possibilità di entrare ce l'avete avute tante volte.
Sì, anche se oggi siamo entrati non di ripartenza, siamo entrati di palleggio e l'abbiamo fatto molto bene, anche con qualità. Chiaro, quando arrivi in questo stadio, quando c'è una spinta straordinaria del pubblico, poter avere un risultato diverso e maggiore ti può garantire anche una certa sicurezza. Però detto questo, grandi miei, bello, bello anche la voglia di giocare sin dall'inizio, con un esordiente in campo che ha fatto una grande prestazione. Questa partita a noi servirà molto, perché c'è grande amarezza ma ci deve essere grande soddisfazione.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Complimenti, perché ci siamo davvero divertiti. So che i complimenti non fanno punti, però ti chiedo se sei più contento del fatto che hai fatto il tuo calcio, la squadra ha fatto il calcio che ha sempre fatto da inizio stagione, ha giocato come tu chiedi di giocare, quindi sei più contento di questo o dispiaciuto, perché insomma sostanzialmente sono stati poi un paio di episodi che hanno condannato. Ti chiedo anche come mai Kowalski, li vedi tu durante la settimana, quindi non sto contestando la scelta, ti sto solo chiedendo come mai questa sorpresa, diciamo.
Ma su Kowalski, perché è un ragazzo che nelle partite in precampionato ha dimostrato anche una certa freddezza e anche una grande abilità dal punto di vista atletico oltre che tecnico, mi piaceva vedere anche il centrocampo con Bernabé Somme in grado di abbinare anche un palleggio corto con gli strappi in mezzo al campo, c'è soddisfazione evidente. Questa è una partita che, ripeto, ci deve dare soddisfazione, però i ragazzi si devono abituare a voler vincere, quindi la sconfitta deve lasciare il segno.
Prego.
Mister, sono qui.
Ah, ecco.
Salve. Allora, innanzitutto complimenti, ha fatto una grandissima partita la sua squadra. Ti volevo chiedere, questa idea di Bernabé davanti alla difesa, no? Un giocatore molto tecnico, quasi un centrocampista molto offensivo, è una trovata che secondo me è geniale, che magari si dice forse alle squadre che più si devono salvare che non magari alle squadre diciamo che puntano al vertice. Vi farà fare tantissime ripartenze, io vi ho visto con il Milan e stasera la stessa cosa. Da dove nasce l'idea di giocare bassi con due, uno dei due molto offensivo?
Beh, io sono un po' innamorato dei giocatori di qualità, perché per giocare a calcio ci vuole qualità, e se potessi li mettere tutti, e questo è evidente. L'anno scorso, almeno in questi anni che sono stati con i ragazzi, soprattutto Bernabé, ha cambiato diversi ruoli, basso, un po' più alto, però quando dobbiamo palleggiare abbiamo bisogno anche di pulizia di palleggio, abbiamo bisogno in quella zona. Ma è una buona coppia anche con Simonsson, perché poi oltre alle qualità riesce a coprire campo e ci permette di essere anche molto elastici nel gioco. E,
una scelta molto coraggiosa che riporterà sicuramente dal mio punto di vista a salvarvi in maniera...
Ma noi dobbiamo, già l'ho detto, questo è il Parma, deve mantenersi stretta la categoria. Lo dobbiamo fare con una squadra di giovanissimi, questo è un dato certo, mantenendo questa identità. Prego.
Mister, salve, complimenti per la prestazione. Grazie. Le chiedo, avete affrontato il Milan e l'avete messo in difficoltà, il Napoli soprattutto nel primo tempo l'avete messo in difficoltà, dal campo che differenza ha visto le due squadre e se vede, a che livello vede questo Napoli, magari anche se rispetto al Milan lo vede superiore o inferiore?
Ma le due squadre, posso dire, sono due squadre forti, due squadre che hanno forza, che hanno qualità, due squadre che costruite per lo scudetto, quindi giocheranno al di là poi del momento dell'inizio stagione, il mercato in corsa e tutti i vari cambiamenti, ma sono due squadre che secondo me giocheranno per il vertice fino alla fine.
Sky, poi chiudiamo.
Buonasera. Carissimo,
buonasera, ci può raccontare se le va dal punto di vista della sua emozione personale del rientro, del ritorno qui al Maradona, un po' cresciuto non solo anagraficamente ma soprattutto nel ruolo di primo allenatore?
Nel ruolo, poi gli anni passano per tutti e le emozioni, là il percorso è abbastanza lungo qui a Napoli, quindi ogni passo è un ricordo. Quindi anche già l'ingresso che è cambiato da qualche tempo, prima era sotto la curva. Belle emozioni, però me ne vado a casa arrabbiato.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi. Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio. Allora, ricordiamo un paio di notizie con cui abbiamo aperto questa puntata di Palla in Tribuna. Intanto 8 convocati gialloblu per le rispettive nazionali in questa pausa. Balog per la UEFA Nations League con la sua Ungheria, e poi Cercati giocherà con l'Australia per le qualificazioni ai prossimi mondiali, e poi i giovani Kowalski e Mikolajewski. Kowalski, ricordiamo, classe 2005, esordito in campionato a Napoli, lui è un under 20, mentre appunto c'è il collega Mikolajewski che giocherà per l'under 19. Poi ancora ci sono Mann e Miaila che giocheranno delle gare che sono di UEFA Nations League. Ci sarà Osorio con il Venezuela dopo l'ottima Coppa America disputata, qualificazioni ai mondiali per lui, e poi infine Suzuki, ne abbiamo parlato tanto, qualificazioni mondiali. Parma che tornerà a giocare dopo la sosta contro l'Udinese lunedì 16 settembre, e dunque alle 18.30 ci sarà un paio, uno o due giorni in più per riposare. Qualche messaggio prima del nostro prossimo ospite, li abbiamo lasciati in sospeso ma ne state inviando davvero tanti. Il giovane portiere Suzuki mi sembra un buon prospetto, anche se ovviamente non può che mancare di esperienza, ma qualcuno avrebbe dovuto avvertire il portiere che in Italia quando si incontrano squadre di città metropolitane bisogna stare molto attenti perché gli arbitri influenzati dal pubblico tendono a favorirle. Sabato l'arbitro ha anche tentato di inventarsi un rigore, però il Parma realizza comunque troppo poco in proporzione alle occasioni create. Questo lo scrive Franco. Napoli non meritava neanche il pareggio, figuriamoci la vittoria, ma lo sapevamo che in certi stadi finisce sempre così, scrive il nostro ascoltatore Ampo 60, che sottolinea in particolare il non giallo arrivato per Anguissà, meritava il cartellino per la testata SOM, Conte patetico e senza stile nel recupero, Pecchia un signore, scrive il nostro ascoltatore. Poi ancora, premetto che non cambierei Pecchia con nessun altro allenatore. Detto questo, penso che con un Napoli che mette dentro i suoi attaccanti migliori dopo l'espulsione di Suzuki non si possa tenere quattro attaccanti, insomma molti. Ecco, ne approfitto anche per leggere qualche altro messaggio. Molti dicono perché Del Prato in porta e non qualche altro giocatore poteva essere utile in difesa. Però attenzione, poi bisogna essere sul campo nel momento, capire che si va in porta in uno stadio come il Maradona contro il Napoli nel momento chiave del match. C'è qualche giocatore che è così per suo diletto, magari qualche parata l'ha fatta, che ha fatto un po' di giochi con i compagni a margine di qualche allenamento, che è già successo. Insomma, non è che se poi si può mettersi là con la squadra e soppesare i pro e i contro di ogni giocatore. Se la sentiva Del Prato, voleva dire che doveva andare così. Insomma, poi molti giustamente dicono aveva esaurito i cambi con pure un giallo già per Suzuki troppo presto. Da lì però io dico, immaginare un altro giallo per Suzuki è dura, ma in ogni caso sì, è già successo che Pecchia esaurisse subito i cambi, c'era un cambio già forzato, probabilmente con Osorio ha voluto mettere dentro un po' di esperienza in più, insomma fa sempre così Pecchia, è andata male questo giro, ma resta una mia posizione che può essere assolutamente opinabile. Avrei preferito che l'arbitro avesse sanzionato il presunto fallo di Suzuki, non il rosso, almeno sarebbe potuto intervenire il VAR e la decisione in discussione non credo fosse poi così scontata, scrive Enrico. E poi ancora, con l'arbitraggio di sabato c'è stato praticamente dato il bentornato in Serie A, dopo un primo tempo di imparziale arbitraggio nella ripresa è cambiato in modo sfacciato, addirittura dice questo nostro ascoltatore Gianluca, con le grandi va così, la squadra è comunque molto giovane ma certe ingenuità vanno ridotte al minimo, dall'Udinese comincerà veramente il campionato del Parma. Dopo leggo ancora un po' di messaggi su Conte, vabbè, chi ricorda chiaramente il suo passato bianconero. Siete in tanti a farlo, ad esempio il nostro ascoltatore Romano, poi Jackie dice ci rifaremo con l'Udinese, guardiamo avanti, guarderanno però ancora tanto indietro perché c'è tanto di cui parlare di questa partita stasera. Bar Sport che torna come sempre dopo la gara alle 21 su 12 TV Parma con Alberto Dalla Tana che è collegato con noi. Ciao Alberto.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Che si ricorda, oltre che insomma essere un ottimo conduttore, che si ricorda praticamente ogni tipo di episodio immaginabile per quanto riguarda il Parma, quelli più curiosi a quelli legati all'arbitraggio. Ti sei fatto te un'idea così al volo, te lo chiedo, prima di chiederti gli ospiti?
Sì. Su quello che è successo?
Sì, su questo arbitraggio, quanto ha penalizzato?
Ma, guarda, allora... obiettivamente, cioè se dobbiamo essere proprio obiettivi, il secondo giallo ci sta, voglio dire, è un caso da regolamento. Poi vi ho ascoltato, è vero che Neuer non ha preso il giallo 10 anni fa,
certo.
Quello resta un errore dell'arbitro sul campo di allora, perché me lo sono andato a rivedere, effettivamente era un brutto fallo di Neuer, lì ha sbagliato l'arbitro a non darlo.
Aggiungo che perché se ne è parlato, poi ti faccio finire, se ne è parlato anche in tante trasmissioni nazionali nella serata di ieri, a Sky c'era Di Canio che diceva che faceva le lodi del Parma, alla domenica sportiva era Aldo Pecci che diceva che non era rigore, Mauro Bergonzi ex arbitro che diceva ma ho sentito anche tanti miei colleghi, non lo so, prima direi di sì, poi adesso il giorno dopo dico assolutamente no, però si ricordava come nel regolamento, quello che dicevi tu, si parla di imprudenza, quindi sì, nel comportamento del portiere, forse a questo si è pigliato l'arbitro.
Allora, sicuramente il criterio è quello dell'imprudenza che porta al giallo, e poi nei principi generali dell'AIA, sono andato a spulciare il regolamento e anche tutti i principi generali che sono, diciamo, le linee esplicative che vengono aggiunte al regolamento quando si fanno i corsi per arbitri, si dice, e leggo, toccare prima il pallone non rende di per sé il contrasto regolare. Toccare prima il pallone ma seguire con il resto del corpo in modo negligente o imprudente usando vigoria sproporzionata rende il contrasto irregolare. Obiettivamente lui ci è entrato con troppa foga. Quando mi si dice sì, ha prima toccato il pallone, ma siamo d'accordo, ma toccare il pallone non giustifica qualsiasi tipo di intervento in quanto a intensità e imprudenza. Quindi quel giallo lì, secondo me, ci
più
stava.
Opinabile il primo, dici?
Il primo è molto opinabile, secondo me non ci stava, perché sono andato a rivedermi tutta la scena della partita, 8 secondi e mezzo da quando lui poggia giù la palla a quando ha un piccolo ripensamento, così sta aspettando la disposizione dei compagni, l'arbitro lo percepisce e lo va ad ammonire dopo al 60esimo, non al 92esimo, già qui non capisco, dopo che pochi minuti prima aveva ammonito molto severamente Mihaila, che dopo un falletto su Lobotka, che anche lì sarebbe da capire se era fallo o no, dopo così neanche un secondo sullo slancio, calcia e l'arbitro lo interpreta come perdita di tempo e comincia ad ammonirlo. Cioè l'arbitro lì secondo me si era un po' già messo a fare lo sceriffo contro il Parma per presunte perdite di tempo, probabilmente condizionato da una panchina del Napoli che non ha smesso un attimo di parlare, di lamentarsi, pietosa, scusami il termine, la scena di Conte che mentre il povero del Prato veste maglie e guantoni di Cicizzola sta lì col suo orologio in esposizione, veramente una scena bruttissima. E quindi ecco, analizzeremo stasera tutti gli episodi, perché effettivamente l'arbitraggio nella gestione complessiva, avete citato anche i falli di Anghissà, c'era un giallo netto secondo me su Somm nel primo tempo e non l'ha gestita bene, però secondo me dobbiamo far partire la disamina dicendo che c'è poco da obiettare sul secondo giallo a Suzuki, perché certo. Sempre a mio modesto avviso, se no poi non risultiamo sufficientemente credibili per analizzare tutta il complesso della partita, cioè risulteremmo un po' troppo faziosi, secondo me.
Ci sta, anche questo ci sta, anche se anche effettivamente su quell'intervento, secondo alcuni, ci può essere qualcosa da rivedere, ma insomma, sì. Il bello delle opinioni, sicuramente ne parlerete.
Aggiungo una cosa, che quando Giordano, Tardelli non si sono schierati a favore dentro di Suzuki, ma nel loro, il calcio che giocavano loro era un calcio diverso da quello di oggi con il VAR, cioè il calcio di oggi tende a penalizzare molto il gioco, non dico violento perché è ovvio, ma anche imprudente. Abbiamo visto delle espulsioni da rosso diretto per falli che erano come quello di Suzuki, se non meno, cosa su cui io non sono d'accordo. Per me quello non sarebbe comunque un fallo da rosso diretto, ma negli ultimi 2-3 anni in particolare, dove c'è sempre più la tendenza a punire questo tipo di interventi, è andata così. Quindi questo è il calcio di oggi, che ci piaccia o non ci piaccia.
Poi i regolamenti cambiano, giustamente hai fatto bene a ricordarlo, c'è chi è d'accordo con te, Ale scrive disamina perfetta, ne parlerete, appunto ricordavo, stasera con Leonardo Antonico, con diversi ospiti. Alberto, ti chiedo questo.
Sì, abbiamo veramente tantissimi ospiti, a partire da un grande doppio ex amatissimo a Parma, ma anche dai napoletani, non solo, che è Fausto Pizzi. Avremo in collegamento un napoletano amatissimo dai parmigiani, che è Fabio Lauria. Avremo un ex, un doppio ex, forse poco ricordato dai parmigiani, Parmigiano Doc, che vive ora a Napoli ed è un prezioso opinionista a Napoli, Nicola Mora. E poi avremo ovviamente in studio Sandro Piovani e anche Marcello Tosi, che è un validissimo giornalista, esperto di comunicazione, è nell'ufficio stampa della Reggiana, insomma questo non toglie nulla alle sue competenze. E poi avremo dei collegamenti con Parigi, per seguire Giulia Ghiretti, certo. e Stefano De Simoni, grande capitano del Parma Clima, verrà in studio durante la puntata, perché ci sembra doveroso all'interno di Bar Sport, che comunque è un po' la casa dello sport parmigiano, non solo del calcio, celebrare questa grande impresa che ha reso un po' meno amaro il sabato sera, dai.
No, è vero, hai ragione, l'abbiamo celebrato insomma anche i nostri notiziari, appuntamento però ancora di più questa sera per questo Parma Clima, per molti lo scudetto è tornato a casa, in questo caso nel Ducato. Alberto, intanto grazie di essere stato con noi, buon lavoro per stasera.
Grazie Alberto, chiudo dicendo due cose, ricordatevi i sondaggi, certo, sul profilo Instagram di 12 TV Parma, vabbè, i messaggi al numero che conoscete, e ricordiamoci di non far oscurare da questi errori arbitrali o comunque imperfezioni eccetera la grandissima prestazione del Parma, che deve comunque risaltare, perché il Parma ha dato veramente lezioni di calcio sabato sera al San Paolo ed è la sconfitta più immeritata della storia almeno recente del Parma.
Beh, hai fatto bene a ricordarlo, beh guarda, perché così te lo faccio sentire, molti insomma dicono ma Suzuki già munito, non doveva uscire, Chilo dice no, ma è appena arrivato, è giovane, ci può stare, però in molti dicono come Davidone, la cosa molto confortante è la prestazione della squadra, molto bene, ricordiamoci che c'erano oltre 52.000 persone al Maradona, insomma non era facile, si giocava anche il sabato sera, a maggior ragione
Non crocifiggiamo Suzuki, è un giovane, può avere fatto del peccato di ingenuità, di inesperienza, ma è il dazio che dobbiamo pagare se vogliamo vedere un Parma giovane in campo. Tanti critichiamo chi non schiera i giovani, il Parma lo fa, se fosse facile lo farebbero tutti, c'è un piccolo scotto da pagare, però alla fine abbiamo visto in questi 3 anni che poi i risultati arrivano.
Alberto, grazie e un buon lavoro per stasera. Ancora qualche messaggio proprio al volo, Roberto dice il portiere non poteva sparire, come diceva Eraldo Pecci, insomma, alla Domenica Sportiva, infatti lui dice chi non ha mai calcato un campo da calcio, chi è di una certa epoca, ci sta, poi i regolamenti è vero che cambiano, rimane un episodio che fa discutere non poco i nostri ascoltatori. Prima della pubblicità, tra poco avremo Luca Ampollini, c'è anche un nostro ascoltatore che dice Si gioca a Parma-Udinese lunedì 18:30, un buon modo per far restare lo stadio vuoto. È vero, purtroppo questo non dipende dal Parma, dipende dalla Lega, dai diritti TV, eccetera, eccetera. Non ci potrà essere la cornice delle precedenti due partite, però insomma io credo che i tifosi crociati non mancheranno anche in massa per quel lunedì dopo la sosta. Mini spot e poi di nuovo insieme con Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Da Conad arrivano i Minions. Vieni a scoprire peluche in versione frutta e verdura di Stuart, Bob, Kevin e tanti altri personaggi. Dal 21 agosto al 15 settembre i Minions ti aspettano nei nostri supermercati. Vieni a trovarci, scopri come averli e collezionali tutti. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario. Conad, persone oltre le cose.
Luca, tu...
Caro, finalmente siamo in estate!
È vero, e ho proprio voglia di una bella moto o di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico! Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha, che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officine e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39/A a Parma. Telefono 0521 29 29 54.
Il 7, il 13 e 14 settembre a Monticelli Terme, frazione di Montechiarugolo, uno dei borghi più belli d'Italia, torna Monte Food Festival, appuntamento dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio. Talk show, premiazione dei migliori caseifici, degustazioni, punti ristoro, animazione per bambini, musica, sport e molto altro. Sabato 7, mercato di Porte di Marmi e in serata, concerto della Montechiarugolo Folk Band. Venerdì 13, Modena City Ramblers e sabato 14, Planet Funk. Concerti a ingresso libero e gratuito. Scopri Monte Food Festival su www.visitmontechiarugolo.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Allora salutiamo tanti nostri ascoltatori che ci scrivono, sempre fedelissimo Luca, c'è chi dice, vado da Luca Ampollini che è con noi al telefono. Luca, buongiorno, deve andare bene così, però saremo primi in classifica. Saluti Luigi, insomma c'è ancora molta amarezza. Tutti sei, beh intanto buon pomeriggio, ciao Luca.
Ciao, ciao, ciao Rugo.
E ti abbiamo chiamato leggermente in ritardo perché oggi è puntata che fa scatenare i nostri radioascoltatori con i messaggi su questi episodi. Tu ti sei già pronunciato, se vogliamo, con un post molto seguito come sempre sui social network. Non hai cambiato idea magari a freddo? Cosa ti chiedo, cosa in particolare ti fa ancora arrabbiare?
No, io non capisco francamente perché si debba partire dal secondo giallo su Zucchi. Non bisogna partire da lì, bisogna partire dal primo giallo su Zucchi, che è vergognoso. Poi dopo a me non frega nulla sinceramente se l'uscita era più o meno scomposta. Secondo me, con un po' di buonsenso, perché il buonsenso deve sempre esserci, un arbitro intelligente, memore di quello che aveva fatto prima, cioè ammonirlo ingiustamente, doveva, se vuoi, dare il fallo, ma finirla lì. Invece questa fiscalità l'ha solo utilizzata contro il Parma, con il Napoli no, perché Anguissà al 43esimo del primo tempo è stato ammonito e poi al 46esimo il body check voluto su Somm, e lì però la fiscalità non c'è stata. Perché? Questo che a me dà noia. Ma non bisogna partire dal secondo fallo di Suzuki, perché se non fosse arrivata l'ammonizione che non aveva senso, il secondo giallo sarebbe passato sotto traccia e nessuno avrebbe detto Karakiri Suzuki, Suzuki fa mosse di Kung Fu e altre cazzate simili, scusa se mi permetto di dirlo, perché certo, quando ci vuole ci vuole. Perché Suzuki avrebbe finito la partita, il Parma avrebbe vinto e Napoli sarebbe dovuto finire in 10. Invece qui tutti, ma il secondo giallo, ma chi se ne frega del secondo giallo? È il primo che veramente grida vendetta, perché se uno viene ammonito perché rimette gioco il pallone in 9 secondi, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questo a me dà fastidio, e senza quel primo giallo il secondo non ci sarebbe stato.
Davidone, il nostro ascoltatore, dice assolutamente d'accordo con Luca, il primo giorno, il giallo che mi fa incavolare. Luca, poi tu hai usato questa immagine dei condomini, no? sui social network. Tu dici, ma perché non riconosciamolo tutti che ci sono stati degli errori arbitrali che hanno danneggiato il Parma? Ora, al netto delle opinioni, che per tutti possono essere diverse, ci può stare, tu dici c'è un dato oggettivo.
No, io non capisco francamente perché in questa città, ma lo dico proprio apertamente, io sono un giornalista, ma io non capisco perché un giornalista, se un arbitro sbaglia in maniera così clamorosa, quasi non si possa dire e si debba sempre cercare i demeriti di una squadra. Cioè, sabato siamo stati penalizzati in maniera assolutamente evidente. Poi io non parlo né di complotti, io non lo so perché questo arbitro abbia diretto così male, e manco mi interessa. Però la realtà è che ci sono degli episodi oggettivi che non si può non sottolineare, e questi episodi oggettivi io credo sarebbe bello che tutti ci unissimo, tra virgolette, e lo riconoscessimo, invece di parlare del karakiri di Suzuki o che ne so, di altre cose. Ma il karakiri di Suzuki, ho già detto, non ci sarebbe stato se l'arbitro non avesse estratto il primo cartellino. Sarebbe bello, invece noi siamo una sorta di condominio dove tutti cercano bene o male di dire la loro, e poi ci sono quelli che vogliono per forza assolvere sempre e comunque un direttore di gara anche quando ci sono delle situazioni evidenti come queste. Io rispetto tutti, però francamente fatico a comprenderlo, perché non c'è nulla di male nel criticare un arbitro a prescindere dalla professione che uno abbia, se commette degli errori oggettivi come è accaduto sabato. E tutti dicono giustamente, ma il Parma ha giocato bene, soffermiamoci sulla prestazione. Ma è proprio lì la rabbia, perché io devo uscire da Napoli con 0 punti dopo aver visto un Parma così straordinario, e non è giusto. Questo mi fa veramente arrabbiare.
Sì, no, è chiaro il tuo discorso, e aggiungo, poi gli episodi uno se ne può parlare per ore, per carità, però anche con regolamento in mano, sì, no, eccetera, poi il metro di giudizio di un arbitro non si può neanche valutare con il regolamento alla mano, perché è fatto di sfumature, ecco, diciamo così, nel corso di una partita che va vista, vanno viste tutte, vanno seguite, quindi poi si capisce, ecco. Quello che mi sorprende è che anche qualche messaggio dei nostri ascoltatori, ripeto, ogni opinione è lecita, criticavano anche un po' la scelta di Del Prato in porta, non altri. Però, signori, parliamo del vivo, del cuore di una partita, con un giocatore di movimento chiamato ad andare in porta che quasi parava poi quelle conclusioni. Cioè, non è che ci possiamo mettere a tavolino e decidere pure chi va in porta nel caso il portiere venga espulso in quella fattispecie di partita. Che ne pensi, Luca?
Io penso che lì la partita era finita, anzi è stato abbastanza incredibile che in 15 minuti il Napoli con Del Prato in porta non abbia segnato. Quindi questo la dice lunga anche sul fatto di come il Napoli fosse in confusione e di come non riuscisse realmente a cavare il ragno dal buco, e che non sarebbe sicuramente riuscito a risollevare questa partita se ci fossero state delle decisioni arbitrali più corrette. Ma sarebbe bastato cacciare fuori Anguissà. Ma perché su quel body check lì non l'hai ammonito? Ma qualcuno me lo spieghi. Ma ragazzi, ma è clamorosa sta cosa. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, noi ci soffermiamo su Suzuki e non parliamo di questo body check ai danni di Som dopo che era già ammonito? Ma questo è clamoroso.
Sì, perché come poi Luca, aggiungo, poi cosa succede? Che poi nelle trasmissioni nazionali si finisce per parlare dell'episodio di Suzuki, il secondo, e non di altri episodi che avrebbero anche clamorosamente cambiato il corso della gara.
Ma apposta, ma dal momento che tutti tirano fuori sto benedetto regolamento, ma tiriamolo fuori anche nel caso di Suzuki, scusa, nel caso del body check di Anguissà su Som, o lo tiriamo fuori solo su Suzuki il regolamento? Non lo so, quello lì è un fallo d'ammonizione, punto e basta, non ci sono assolutamente, non c'è nulla da dire. E lui doveva andare fuori, il Napoli sarebbe rimasto in 10. Ci sarebbe stato poi l'episodio di Suzuki? Io francamente non lo so, e nessuno lo può sapere. Sicuramente posso dirvi che il Napoli doveva, come dire, giocare tutto il secondo tempo in 10, questo sicuro.
Ci scrive il nostro ascoltatore Marco, dice addirittura uno dei più grandi furti subiti dal Parma, che io ricordo, chi si arrabbia ancora come, come Erino, dice brucia e non poco. Luca, allora io ti faccio un'ultima domanda, allora guardiamo cosa ha funzionato. Diverse prove di singoli, Bonny che conferma la sua crescita, secondo te?
Ma guarda, a me la cosa che più è piaciuta della partita di sabato è vedere un Napoli che, come giustamente aveva detto Conte, non avrebbe lasciato varchi per evitare i contropiedi al Parma, che tutti sanno essere letali, eppure il Parma, contro una difesa schierata, si è messo a giocare a calcio in trasferta e ha dato una lezione di calcio a Napoli. Quindi questa è una squadra che non è solo velocità e contropiede come qualcuno sostiene, ma è una squadra che sa adattarsi perfettamente allo schieramento di gioco degli avversari e a seconda di questo mette in campo il modo di giocare più opportuno, più adeguato, più congeniale, e ne esce sempre una partita strepitosa.
Luca, chiudo poi guardando già Parma-Udinese, abbiamo ricordato lunedì 18:30, lunedì 16 settembre, è vero, tre big affrontate, anche con molti rammarico per i quattro punti poi in classifica, però adesso va un po' resettato tutto, nel senso arriva un Udinese che comunque ha fatto bene, cioè non arrivano partite semplici, ecco, questo mi sembra di poterlo dire, perché sennò forse sbagliamo al contrario.
No, arrivano partite contro le squadre nostre e lì... insomma sei tra virgolette obbligato a non fallire, mentre in altre gare chiaramente potevi anche pensare bene o male di non avere nulla da perdere, qui devi dare tutto e cercare di portare a casa il risultato pieno contro quelle squadre contro le quali presumibilmente ti confronterai durante questo campionato.
Vedremo come andrà, ci risentiremo. Luca, intanto grazie di essere stato con noi.
Grazie a te Alberto, buon pomeriggio.
Grazie, chiarissimo Luca Ampollini con la sua opinione. Ancora chi dice, ma mi dispiace però viene sempre messo in porta l'attaccante, non si può giocare con difensori in meno, Del Prato non ha mai giocato in porta, l'ha detto lui, ma se per questo nessuno ha mai giocato in porta. Cioè, ripeto, bisogna essere all'interno del gruppo poi per capire che dinamiche ci sono, a netto che ci possono essere anche degli errori, cioè nessuno dice che nemmeno... una scelta di Pecchia sia stata sbagliata, anzi magari qualcosina sì, però che magari non sono state il principale diciamo fattore che ha cambiato il corso della gara. Poi chi ricorda, e chiudo con questo, troppi infortuni muscolari, perdiamo un giocatore a partita, ecco, su questo molto interessante quello che aveva detto Pecchia dopo la partita contro il Milan. Lui diceva è vero, non può andare però come l'anno scorso, perché qua in Serie A giochiamo a dei ritmi decisamente diversi, è una battaglia fino alla fine anche a livello fisico, ogni partita è inevitabile che ci possano essere degli infortuni soprattutto di natura muscolare, con il fatto poi che lui non a caso chiede sul mercato una doppia coppia di giocatori per reparto, e sarà così dopo la sosta anche con il neo acquisto a centrocampo, con Holmquist e Cancellieri che definitivamente potranno dare soluzioni e essere rodati nel gruppo, mentre a centrocampo hanno detto di Keita, poi Hernani rientrerà probabilmente dopo la sosta. Siamo andati un po' lunghi, ma insomma c'erano davvero tanti temi per gli altri. Io ricordo questa sera appuntamento a Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma. Dopo la sosta, dopo il weekend, tornerà anche Calcio Calcio con Luca Ampollini. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia, linea alla rete, un saluto.